Non ci sono domande troppo terra terra, eh? Se qualcuno ha qualche dubbio in questo senso. No, depressi no, che brutto, no, questo no, spero di no. Perché no, depressi mi spiace molto, se, no, no, se, perché invece bisogna partire dall'idea delle cose che almeno, per quello che erano i miei intendimenti, ma penso anche i suoi. Partiamo domani. Efficacia e efficienza, nuove direttive regionali alla sanità, decreto Brunetta. Nuovi misuratori anche per voi degli enti locali. Come diamo applicazione a queste cose? Rinunciamo all'efficacia, rinunciamo all'efficienza o diamo un'anima all'efficacia e all'efficienza? Una persona che è chiamata a fare efficacia e efficienza è chiamata anche a dar senso a quello che fa oppure è accessorio il senso? Una prospettiva etica nel lavoro è accessoria oppure mentre faccio il numero di prestazioni? Il numero di prestazioni in un ASL, certo che è importante. Posso fare numero di prestazioni senza chiedermi che cosa sto facendo in termini di quanto vale o lo faccio biecamente e roboticamente? Non è l'impasse, e possiamo fare efficacia e efficienza in un modo nuovo, in un modo diverso. Possiamo e dobbiamo. L'altro giorno c'erano dei signori che mi dicevano: ah, queste cose che mi ricordo la Ferrari, di essere andato qualche anno fa a visitare lo stabilimento della Ferrari. Vedeste che luoghi. Hanno la parte produttiva che si affaccia su un giardino. Questa cosa mi fa incavolare nero. Ma perché la Ferrari deve averlo capito? La Ferrari è leader al mondo, fa efficacia e efficienza in una maniera pazzesca, fa degli utili pazzeschi e ha capito che per fare utili occorrono quelle cose lì. Occorrono per esempio ambienti di lavoro a quell'altezza. Ma certo, quindi non si tratta di rinunciare all'efficacia e all'efficienza, si tratta solo di capire che per fare efficacia e efficienza ho bisogno di avere, ripeto, persone vive, persone che mirano alla loro eccellenza. L'idea è partiamo domani da un ente locale, partiamo domani da un ASL.
Locale.
Sì.
Presidente del museo, quando abbiamo ad esempio i lavori commissionati dall'ente locale, l'inefficienza, se non è per la buona volontà della ditta, regna sovrana. Abbiamo avuto una ditta sui muri perimetrali per quanto tempo? 2 anni, ma degli asini patentati che ho dovuto anche sgridare urlando perché era proprio la follia. Un'altra ditta, quella che ha fatto il pavé venendo su, per venire su in pochissimo tempo, sotto la pioggia, hanno lavorato,
Perfetto,
e c'era anche il
bellissimo,
sindaco che
bellissimo.
lavorava.
Perché però?
Perché?
No, no, ma la proposta, io una proposta di risposta ce l'ho. Certo che per fare efficacia e efficienza, diciamo indirizzo brunettiano, posso andare sui sistemi di valutazione. Bene, ma non bastano. Quell'altra ditta probabilmente aveva un senso e un onore, una dignità del fare, aveva un perché del fare, aveva un'etica del fare che l'altra non aveva. Sentiva che facendo toccava certo la dimensione utile, lo faceva per profitti, ma non era sufficiente. Quanto conta, ripeto, onore, dignità, etica nel fare? Se trascuriamo questi aspetti, mirando soltanto all'efficacia e all'efficienza, non la otterremo mai, non la otterremo mai. Ecco perché non è sbagliato mirare all'efficacia, all'efficienza, all'economicità, ma non in maniera cieca. La ottengo senza cercarla, la ottengo facendo qualità della vita. Persone in uno stato di autentico qualità della vita, Ferrari, perché deve sempre capire la Ferrari e non gli enti locali? Perché dobbiamo sempre venire al traino? Perché dobbiamo ispirarci sempre all'azienda privata? Ce l'abbiamo lì. Guardate che...
Questo grosso problema, secondo me, che manda poi in depressione l'essere umano. Allora, secondo me, a un certo punto, in questo momento, bisogna proprio staccarsi, no? Pensare che il modello umano non è il modello politico che in realtà dovrebbe essere, perché il modello politico dovrebbe essere il modello umano per eccellenza, e perché noi dovremmo ispirarci, no? Invece noi non dobbiamo guardare quello che abbiamo tra virgolette di sopra di noi, perché purtroppo non è un modello. Allora, se noi pensiamo a loro come dei modelli, cadiamo in depressione, come c'è la signora, e noi secondo me dobbiamo pensare invece a una costruzione nostra e di individuo, un po' ricominciare da zero con pazienza, ma pensare a noi come individuo, costruendoci una vita nel lavoro, nella dimensione che diceva lei. Se pensiamo a quello, a cosa sta succedendo di sopra le nostre teste, a chi ci governa, non sono un modello, quindi loro non pensano a creare qualità umana, bisognerebbe fare a loro un corso, non lo accetteranno mai, perché loro invece parlano di efficienza, di perfezione, cosa che poi loro non sono assolutamente, perché loro non ci schiavi che producono efficienza.
No, il problema è che l'efficienza di cui parlano e che viene utilizzata come parametro anche a livello regionale, ad esempio gli appalti a cui accedono le ditte, per accedere agli appalti devono avere delle certificazioni. Quelle ditte che vengono, altre magari più serie, non possono perché non hanno la certificazione. Poi subappaltano, ti ritrovi le persone. Quello che ho sgridato perché mi aveva fatto un pasticcio nel cortile, il giorno dopo non c'era più perché avevo già fatto troppo rumore, probabilmente era un super abusivo, ignoto, forse
un super sub, sub.
Quindi non c'era più. Il problema grosso è delle regole. Ritorniamo al discorso della scorsa settimana. Purtroppo, per quanta buona volontà può avere un amministratore e anche una piccola insegnante, un po' cicciottella, però in un piccolo paese, per fare questi percorsi per educare i genitori, il territorio, eccetera, eccetera, sono, per quello dicevo, intristita non demoralizzata, perché effettivamente la realtà che dobbiamo affrontare pur con buona volontà è così difficile da modificare, che davvero voi siete dei fari, purtroppo poco ascoltati perché non andate alla Bocconi, gli economisti non
però si può cambiare, cioè, no, ma andiamo a rompere le scatole in tanti posti, non alla Bocconi, ma
però,
siamo attivi, sì.
Ci possa essere delle persone come noi o altre che non sono venute questa sera, ma ci sono nel mondo, diventa difficile scardinare un sistema che certo. È un sistema.
Però tenete presente che i sistemi hanno anche una serie di fragilità, per cui quando meno ce lo si aspetta possono anche cascare come delle percotte. E chi
facciamo pure il nome della bestia. Quando ho passato alla gestione Carlo De Benedetti, perché bisogna fargli i nomi e i cognomi, ancora vivente, è lì che conciona e scrive libri. Ed è... Ecco, appunto. C'era quella signora forse che...
persone di
difficile.
Sono convinto, in piccolo vi segnalo, Roberto lo sa, con colleghi e persone interessate a questo discorso abbiamo creato un'associazione, si chiama Vita Eudaimonica, ha incominciato, vi segnalo anche il sito se volete andargli a dare un'occhiata, www.vitaeudaimonica.it, e incomincia a raccogliere aziende pubbliche e private interessate a sperimentare logiche di buona vita e contemporaneamente di efficacia, efficienza e produttività, tenendo insieme le due cose. Bene, certo, se piccole e grandi, abbiamo aziende di una certa dimensione, abbiamo piccole realtà, abbiamo comuni, abbiamo ASL, in questo momento io sto lavorando con la TO3, che è la più grande ASL del Piemonte, che sta lavorando parecchio su questo, in particolare insistendo sull'importanza della dimensione etica all'interno della dimensione lavorativa, ma un'etica della vita buona, quindi niente a che fare con la deontologia o con la bioetica, l'etica del quotidiano, quanto l'operatore può rendere vivibile il suo lavoro e non solo un usabile.
Certo. Tra gli insegnanti c'è anche in alcune situazioni, non nelle situazioni dove ci sono pochi insegnanti, ci si deprime un po' gli uni con gli altri, per cui ci sono quelli che sono appassionati per cui il lavoro è vita e gli altri per cui il lavoro invece è una palla al piede, diventano
una sopravvivenza,
una palla al piede per gli altri, e questo poi si ripercuote anche comunque sui bambini, perché comunque il fatto che non ci sia un ambiente sereno, perché l'insegnante fa l'insegnante, nel senso che quello è il suo lavoro ma non è la sua vita, diventa poi un peso anche per i bambini che vivono in modo ristretto questa esperienza. Io, come dicevo, ho lavorato per l'Olivetti per 4 anni ed è stata un'esperienza bellissima nel campo delle colonie estive. Il fatto di lavorare in questo modo per il benessere degli operai era anche comunque lavorare anche a livello delle famiglie, degli operai, del
settore. Certo.
E noi ci sentivamo molto valorizzati come personale che lavorava per Olivetti, tant'è vero che continuavo a lavorare anche fino alle 2-3 di notte, e tutti quelli che hanno vissuto, ecco, questa esperienza comunque, quei ragazzi che negli anni si sono succeduti nelle colonie, hanno cercato ancora e si stanno cercando di incontrare, hanno creato un sito e stanno cercando comunque di portare all'esterno questa esperienza che è stata molto significativa ed è stata fondamentale proprio per le nostre vite. Infatti tutti quelli che hanno condiviso questa cosa ancora se la ricordano e ci hanno proprio cambiati comunque in un certo senso. Invece adesso nella scuola in certi casi è molto difficile perché tutto diventa pesante. Anche il fatto che diceva la Ferrari ha questi spazi esterni con i giardini, i bambini non hanno spazi, comunque non hanno degli ambienti sostenibili, non dico nelle piccole realtà, ma in altri posti tipo Torino no. Quindi dovrebbe essere proprio la scuola che si iscrive, non soltanto l'ente locale.
Io vi invito di nuovo a contattare il comune di Ivrea, che ha tanti difetti, ma su questo per esempio trovate un assessore, secondo me, all'istruzione, è interessata. Era stata lei a propormi, sono io che in questo momento sono talmente oberato che ho detto ma volentieri, ma in un altro momento, a dire ma perché non incominciamo a parlare di buona vita nel lavoro dalle elementari e alle medie, incominciare a dire che cos'è lavorare, cosa vuol dire lavorare, cioè una prima riflessione filosofica in termini di profondità di pensiero, non citando autori o usando particolari gerghi tecnici, sul che cos'è lavorare è il lavoro è un usabile, è uno strumento per o è un'occasione che ha un valore intrinseco? La scuola è un luogo dove vai per qualcos'altro, è un luogo dove incontri la tua e la vita degli altri? Quali regole di civile convivenza valgono intrinsecamente o sono solo strumentali per qualcos'altro? Secondo me è interessante e probabilmente vi ritrovate su e continuiamo a fare rete e così si supera anche un po' quel senso di scoramento per dire siamo soli, siamo pochi. Nella mia realtà trovo un sacco di persone che mi dicono siamo soli e siamo pochi. Quindi vuol dire che non siamo. Quindi vuol dire che non siamo pochi e non siamo soli. Il problema è che c'è tanto
isolamento. Siamo isolati.
C'è tanto isolamento, ma non è quantitativamente quello che manca. È che mancano giuste occasioni di raccordo e di rete.
Anzi, c'è.
C'è un aspetto che secondo me merita considerare, che tutto sommato siamo anche abbastanza succubi di una logica contabile. Abbiamo tutti da rendere conto in qualche modo e usiamo degli indicatori che troppo spesso sono indicatori assolutamente riduttivi. Una delle cose che sulle quali ci stiamo cominciando a interrogare, sulle quali cominciamo un po' a riflettere anche progettualmente, è quella del dire: forse bisogna proprio cambiare indicatori e dobbiamo riuscire a tradurre alcuni aspetti che non vengono colti dagli indicatori tradizionali invece in misure che contano. Ce l'ha chiesto a me in particolare una associazione di promozione sociale che fa progetti sulla domiciliarità per gli anziani. Funzionano nel senso che la gente sta meglio e che complessivamente alcuni enti locali sembra che appoggiando progetti di domiciliarità in realtà riducano poi le spese su un orizzonte temporale di 4-5 anni, perché ci sono una serie di spese che sono altrimenti assistenziali che invece stando meglio gli anziani accuditi a casa si riducono. Allora il problema è cercare per esempio di capire come si possono mettere insieme indicatori oggettivi, quello che si può misurare, che si ha, con degli indicatori soggettivi, le persone che ti dicono prima di stare meglio, eccetera, eccetera. Questi indicatori soggettivi che sono disponibili prima ci aiutano anche a vedere poi un miglioramento che ha degli effetti sui conti pubblici, per esempio.
Questo glielo dobbiamo dire chiaramente a Brunetta. È esattamente questo. Vogliamo diminuire il numero dei contenziosi, vogliamo diminuire l'assenteismo, certo. Vogliamo diminuire la conflittualità sindacale, vogliamo diminuire il numero degli errori in una grande azienda, in un ASL piuttosto che in un ente locale, lavoriamo su queste cose. Nell'arco di un anno o due otteniamo milionate. Questa è la sfida che abbiamo incominciato concretamente a fare. Qui invito anche gli enti locali, questa è la risposta. Non dire no efficacia, no efficienza, no produttività. Ti do le stesse cose senza solo la logica del taglio o della mortificazione dell'operatore. Ti raggiungo gli stessi risultati che mi dici tu, ma in un altro modo. Questa è una grande risposta politica. Non rifiutare l'obiettivo, raggiungerlo in un modo diverso. E si può fare, è una sfida che secondo me piccoli, grandi enti, piccole, grandi organizzazioni possono fare.
Non è una cosa banale, il cambiamento è significativo, però chiaramente si vedono delle piste che sono percorribili e che richiedono purtroppo un po' di investimento da tutti i punti di vista, no? Di pensiero economico anche, perché noi abbiamo dovuto aspettare che questa APS avesse un po' di soldi per finanziare non noi ma due ragazzi che insomma si mettono lì a ricavare, no? A misurare un po' di cose, a prendere un po' di misure, di dati, a verificare un po' di cose. Però sono cose che tutto sommato possono costruire una forma di cultura diversa, no? Non il pensiero unico, ma partiamo da valori, partiamo dal fatto che si cercano dei modi in cui le persone possono stare meglio, e se stanno meglio, io credo che non sia soltanto una riflessione astratta dire che poi le cose vanno meglio se le persone stanno meglio, no. Credo che ci sia un riscontro anche proprio in termini economici. E allora proviamo a cercare di fare queste cose. Certo che andiamo controcorrente, certo che questo momento non è un momento facile, però è anche un momento talmente di crisi che da qualche parte bisogna cominciare, se no... Maurizio.
La decrescita felice. E, non so se l'ha letto o lo conosce, io sento che in quello che ha detto lei c'è un po' di guardiamo più la sostanza dello star bene piuttosto che l'economia. Hai detto da un economista, è anche un po' strano. Nella stessa misura in cui a me ha stupito trovare un filosofo che invece parla di Ferrari, no? E personalmente mi dispiace, no? Però forse sono le mie aspettative che sono diverse, così. Però provo a chiedere il discorso della decrescita, e quindi insomma la ricerca di trovare in un'altra forma di economia il miglior benessere, che tocca in modo importante l'ambiente, perché oggi come oggi ce ne accorgiamo, è fondamentale. Se abbiamo l'aria più pulita, servono anche meno ASL, meno medici. E quindi in un percorso di decrescita la vita è veramente più felice. Avete provato a fare match con questa cosa qui?
Sì, io ho incontrato Pallante in qualche convegno. La mia sensazione è che presenta una visione semplicistica e riduttiva delle cose, posto che per certi aspetti non ho nulla in contrario, no? Nel senso che, lo dicevo, se produciamo meno beni che sono inutili, da un lato una decrescita, dall'altro lato in realtà vuol dire stare meglio, no? Però il banalizzare, dire andiamo tutti in campagna a coltivare l'orto e questo risolve i problemi, che è quello che io ho sentito dire qualche volta alla persona che lei citava, mi sembra francamente riduttivo. Voglio dire, non si può pensare di mandare tutta Torino a coltivare gli orti, non ci sono orti, no? Per il milione di persone che vivono a Torino. Ci sono una serie di trasformazioni che secondo me richiedono pensiero, no? Elaborazione, che quando ci sono delle soluzioni che sono semplici vanno benissimo. Spesso le soluzioni, siccome abbiamo creato dei problemi che sono abbastanza complessi, le soluzioni sono anch'esse relativamente complesse, nel senso che magari avessimo la bacchetta magica, no? E per cui si risolvono le cose così. Questo, a mio avviso, vale un po' per tutti i teorici della decrescita. A me è capitato anche di essere in un dibattito proprio a Torino con Latouche e Mercalli. Io credo che ci abbiano un grosso merito, che è stato quello del dire attenzione, da un punto di vista di sistema fisico la Terra è un sistema chiuso. Sistema chiuso in fisica vuol semplicemente dire un sistema che scambia con il resto energia ma non materia. La Terra, tutto quello che scambia di materia con il resto dell'universo è qualche meteorite che gli piomba addosso e qualche satellite che noi mandiamo fuori. Il resto. E quindi un sistema chiuso è un sistema che non è compatibile con la crescita infinita di un suo sottosistema, l'economia, la produzione, il consumo. Quindi, certo, stiamo arrivando progressivamente ai limiti. Dobbiamo renderci conto che arrivare ai limiti in un sistema chiuso comporta una serie di problemi non da ridere. Fino a questo, quindi dal lato della denuncia, io sono assolutamente d'accordo. La Terra è un sistema chiuso, non scambia energia con il resto. Quando avremo scoperto come poter mandare tutta la spazzatura, per esempio le scorie radioattive sul Sole, in modo che siano distrutte senza problemi, forse avremo anche la possibilità di usare l'energia nucleare. Fino a che non abbiamo trovato un sistema di quel genere, l'energia nucleare, per esempio, non è una soluzione, anche se qualche ministro come Brunetta ci dice la soluzione pronta. No, vuol semplicemente dire scaricare dei costi sulle generazioni future. Perché se noi misuriamo in termini di efficienza energetica la produzione attraverso il nucleare, costa più energia di quella che si produce. Questo è un dato. In questo senso, no? Ci sono delle soluzioni che sono viste come soluzioni semplici, cioè, ma è lì. E no, pensiamoci un attimo, facciamo due calcoli, vediamo effettivamente com'è. Il nucleare non è una soluzione. Significa semplicemente dire non sappiamo cosa fare delle scorie radioattive, se ne occuperanno i nostri figli, i nostri nipoti. E tutti i costi saranno su di loro. Se prendete quello che è successo negli Stati Uniti con la Yucca Mountain, è l'esempio più clamoroso. Dopo 10 anni di tentativi di ricerca hanno chiuso quel sito e non sanno ancora che cosa farsene delle scorie radioattive. Sì, lì siamo a livelli, come dire, di pericolosità da... in questo senso, no? Quindi denuncia va bene, poi a mio avviso una delle cose che i governi dovrebbero chiedere agli economisti di fare è davvero ripensare il sistema, no, produttivo e di consumo seriamente in funzione di una riduzione non della qualità della vita, ma della produzione di beni materiali. Noi non possiamo continuare a produrre più beni materiali, questo ci crea dei problemi. Beh, ma è, questo è il dato, no? Il problema è che non sappiamo ancora come farlo. È questo che bisognerebbe prendere, pagare intere università e dire: voi studiate queste cose qua, come possiamo farlo nel modo che sia il più efficace possibile, che aiuti a migliorare la qualità della vita delle persone e a far funzionare un sistema sociale. Anche quest'idea, di nuovo, no? La separazione tra mercato e democrazia e tra economia e società. L'idea che noi il welfare lo tagliamo così, ma ci rendiamo conto che un sistema di welfare non è un costo, ma è un investimento? Che è esattamente quella cosa che diceva Alberto prima, che se la gente sta meglio, poi noi abbiamo anche costi di ospedalizzazione, di questo e di quello, più bassi in futuro. Che se invece i bambini sono maltrattati da piccoli, poi guarda caso da grandi creeranno un sacco di problemi in più, oltre a stare peggio loro. Che abbiamo tutta una serie di sistemi che sono nati e si sono sviluppati, io credo che siano il contributo che la società occidentale ha dato al resto del mondo. Secondo me non è un po' di tecnologia in più, ma è l'idea dei diritti umani, è l'idea della dignità umana portata a livelli maggiori, è l'idea di una società che, curandosi dei suoi membri, fa sì che tutti stiano meglio e che la società sia in grado di funzionare poi meglio complessivamente. Se non puntiamo a questo, davvero, cosa facciamo? Giochiamo a rincorrere la Cina piuttosto che la Thailandia con i salari più bassi? Ma se siamo così, signori, questo vuol soltanto dire che la qualità della vita nostra si avvicinerà a quella dei cinesi anziché quella dei cinesi avvicinarsi alla nostra, e che la qualità del nostro ambiente diventerà molto peggiore. Dopo aver passato un centinaio di anni a riuscire a ottenere delle conquiste in termini di qualità dell'ambiente, di posto di lavoro, eccetera, eccetera, adesso, siccome c'è la concorrenza cinese, abbassiamo tutto perché dobbiamo concorrere con loro a livelli di costo più basso. Non esiste, non è quello che ci fa ottenere nessun tipo di vantaggio. Perderemo sempre, comunque. Allora, forse ha più senso cercare di tornare a quelli che erano appunto le caratteristiche più positive della nostra società.
Due sintesi terminati dalle vostre parole.
Così ho avuto diversi spunti di riflessione anche per migliorare me stessa, ma per far stare bene. Io, ad esempio, ho un dipendente comunale che arriva fischiettando, quindi questo non è già un segnale positivo,
certo,
che affronta un lavoro forse con una certa spensieratezza, una certa serenità. Mi stanno chiedendo, quel dipendente comunale che voleva appendersi al balcone era di un comune molto grande? Perché nelle nostre realtà sono comuni, io amministro un comune di 1000 abitanti, mi pare che i dipendenti stiano bene, cioè svolgono seriamente, con professionalità, le loro mansioni, ma anche in modo sereno, perché comunque non abbiamo conflittualità all'interno, quindi sono all'inizio del vantaggio, ma poi negli anni magari cambierò.
Sei molto dolce, quindi...
sì, ho permesso anche una certa flessibilità nell'orario, nella possibilità di una persona che ha i problemi di venire al pomeriggio anziché al mattino, bisogna anche sapersi porre. Certo che se un sindaco che vuole mettersi lì, imporre, comandare, otterrà sempre effetto di meno o l'effetto contrario, però insomma c'è sempre un
le dimensioni contano. Posso dirle che utilizzo un termine che non è di mia spettanza, è più della dimensione psicologica, ma nelle medio-grandi organizzazioni, quello che gli psicologi chiamano burnout, chiamano stress, lavoro correlato, eccetera, che io chiamo molto semplicemente logorio del lavoro, un lavoro che logora la vita è altissimo. Io il malessere che sento sui luoghi di lavoro è drammatico. Lavoro particolarmente nella sanità e quindi nelle ASL, è pazzesco. Un dato per tutti, visto che no, tu hai citato, io non cito dati, ma questo lo cito, è dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il dato è del 99, ma secondo me la situazione non può che essere peggiorata in questi ultimi 11 anni, lo potete trovare anche su vari siti. Il costo, quindi torno e faccio un discorso da economista, il costo in termini monetari del burnout, malessere lavorativo, che si traduce in assenteismo, in malattia, eccetera, eccetera, è pari al 3.6 del PIL mondiale. 3.6 del PIL mondiale. Quindi anche in termini economici, veramente economici, quasi di controllo di gestione, non occuparsi di questo è delittuoso, non solo in funzione di una dignità intrinseca della vita umana, che è il primo elemento. Se è vero che il lavoro è un'occasione di vita, è vita, è chiaro che mi devo occupare di questo, ma anche in termini di costi economici, è pazzesco. Viene disatteso ancora bellamente. E occorre cambiare un pochettino tutto questo.
Sì, perché lei è una maestra prestata alla politica. Sei ancora in servizio?
Sono pienamente. Se
voi colleghe avete delle colleghe, io sono entrato qualche volta, non tanto alle elementari, ma dalle medie alle superiori, ecco il malessere che sento in tanti vostri colleghi, alle scuole medie e alle superiori è molto alto, ma molto alto.
Anche alle scuole primarie, alle scuole dell'infanzia, perché comunque l'efficientismo che viene richiesto è un efficientismo che richiede tagli, che comunque crea stress notevoli, anche in chi magari fino a qualche tempo fa era molto motivato, ed è un dato di cui tenere.
E visto che voi lavorate non su bulloni o macchine per scrivere, che sono cose lodevolissime, ma lavorate a vostra volta su vite e maneggiate vite, maneggiate la vostra e alla lettera maneggiate futuri, forse occuparsene un po' di più.
Un ex dirigente, ma siamo tutti nell'ambito scolastico.
Anche in università oramai l'aria che si respira è terribile. Questi tagli generalizzati non hanno nessuna possibilità di produrre maggiore efficienza, ma soltanto la possibilità di far fallire l'università pubblica. Così non c'è senso. Si tratta di capire, e non è per me chiaro, se sia puro disinteresse o un disegno che vuole far fallire l'università pubblica per aprire la strada ad università private. Io non lo so.
E non solo l'università.
E non solo l'università, certamente.
Sistema che produce infelicità, c'è un altro tema che l'ho usato, un lavoro oggi produce tantissima tristezza, a me fa piacere sentire che dipendenti arrivano fischiettando, sono reduce però dall'esperienza, ripeto, ho visto 600 operatori, quindi non due, pochi mi hanno parlato di un fischio al mattino, devo essere sincero, ma questo lo dico con grande rammarico, ma enorme rammarico, e questo secondo me è davvero delittuoso, è davvero delittuoso.
Una volta c'erano delle basi molto forti di rispetto anticamente era l'autorità, era esagerato, eccetera, però c'erano delle basi sul rispetto di quello che una persona faceva per te, la maestra o il professore faceva qualcosa per te, ti insegnava. Il bambino non parte da casa più con questa sensazione di rispetto verso la maestra e quindi la gioia di vederla, di incontrarla. E questo non lo produce il bambino da solo, lo producono i compagni, non lo producete voi insegnanti o il dirigente scolastico, purtroppo lo producono i genitori. Come la stessa cosa il rispetto verso il lavoro e quindi il fatto di lavorare con gioia. Una volta nel sistema familiare, io vengo da una famiglia contadina, c'era comunque mi insegnavano a lavorare tutti insieme per stare bene, per anche logicamente per il denaro, ma per stare bene, perché c'era proprio l'idea di stare all'onore del mondo, che era un significato molto alto una volta. E queste due cose mancano adesso, e quindi sono proprio i cardini. Cioè, ovviamente un bambino non è educato a rispetto, non è educato neanche a pensare a cosa lui è veramente dentro, a cosa vorrebbe fare. Perché a me, quando ero piccolo, mi ha sempre detto: fai quello che ti piace. Pensate, se uno riuscisse a fare veramente quello che si sente di fare, lo farebbe molto bene. Invece, quando uno è educato a fare per forza qualcosa per dover guadagnare, comunque darsi in andi, togliersi un po' da in mezzo, ovviamente uno va a fare qualsiasi cosa solo per guadagnare, a questo punto non è soddisfatto e quindi si crea quella grossa la cosa più brutta che possa esistere nella società, cioè che i modelli negativi attirano invece quelli positivi, no, che è una cosa che è pesante, però parte da lontano, perché noi ci dobbiamo sempre fare influenzare da quelli negativi.
Perché quelli positivi comunque non vengono, anche per quanto riguarda i genitori, la società che comunque non ha più fiducia nella scuola, i genitori comunque dall'opinione, cioè da quello che sentono dei mezzi di informazione, non hanno mai comunque dei segnali positivi da parte della scuola, perché quello che si sente sono sempre gli insegnanti che tagliano le lingue, dei bambini, non si sa bene per quale motivo, gente che li picchia, cioè chi lavora comunque viene dato per scontato che comunque lavora bene perché è il suo dovere, deve fare così, quindi di queste persone, di queste cose non si parlerà mai, vengono sempre solo portati alla luce e anche quello probabilmente è un disegno politico, perché un disegno comunque, perché negli ultimi 4-5 anni questo sistema è andato avanti così per molto tempo, per cui l'immagine che si dà della scuola è gente che non ha voglia di far niente, si trova lì per caso, è ignorante, sta sempre in vacanza, fa sempre show, non fa niente, e per di più fa perdere efficienza allo Stato, perché in questo suo far niente non produce i futuri cittadini che sanno l'inglese, informatica.
La cosa paradossale è che questa immagine televisiva è più forte della realtà, perché io non dico che a Cisterna le maestre siano il top dei top, però dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria non ci siamo mai risparmiate, perlomeno come tempo, impegno, al di là delle serate così a cui partecipiamo e che organizziamo. Però andiamo al di là del nostro impegno orario per dare una scuola di qualità, specialmente elementari fanno dei salti mortali perché hanno delle pluriclassi, per dare la qualità fanno proprio i salti mortali. Quando abbiamo chiesto, due anni, l'anno scorso, quando c'è stato lo sciopero contro la riforma Gelmini, che metteva a rischio le nostre scuole di paese, perché si parlava di tagli delle classi di sotto di 15 bambini. Abbiamo chiesto ai genitori un sostegno, ma non per un discorso politico, proprio per garantire la qualità di una scuola che loro avevano sotto gli occhi da anni, quindi appoggiarci. Molti genitori ci hanno appoggiato, tanti hanno detto: noi siamo andati a scuola in classi con una maestra, non vediamo perché ci sono tutti problemi. Ci hanno ferite più queste parole che la riforma in sé, perché l'impegno messo in campo negli anni non era servito a dimostrare che un certo tipo di scuola poteva esserci, era tutto dovuto. La riforma tutto sommato non cambiava niente, per cui l'immagine che veniva fuori forte era che loro erano più condizionati dalle immagini televisive che non dal nostro lavoro a scuola. Quindi purtroppo
potrebbe essere un bellissimo
argomento di un vostro prossimo corso per spiegare i benefici della scuola gestita come voi pensate che sia giusto. E che i genitori vengono ad ascoltare.
Sì, no, molti genitori, abbiamo dei genitori che partecipano, scrivono anche gli articoli che noi distribuiamo agli altri genitori per creare cultura di condivisa, perché non possiamo andare a prendere tutti a casa, però nel corso di queste serate molti genitori hanno partecipato, quindi l'attenzione c'è. Purtroppo non si può avere tutto. Siamo già abbastanza fortunati ad avere alcuni genitori.
Comunque anche per la scuola l'idea che essenzialmente si tratta di un costo e non di un investimento è terribile, è predominante. Per cui se è un costo bisogna ridurre il costo. Non c'è l'idea che è un investimento che quindi darà in futuro dei frutti e quindi più ci metti e più probabilmente otterrai. E questa concezione nel momento in cui diventa predominante appiattisce tutto.
Ma e poi per di più è il vivente che ha un costo. Vivere costa, forse solo la morte non costa niente. Quindi appunto se siamo tutti morti non costiamo più, però no, ecco, anche il cimitero. C'è anche il cimitero. Io vi devo salutare perché domani mattina ho un impegno. Grazie a voi.
Grazie
a voi.
Pubblico che è stato